Vasco de Gama.
Eccoci di nuovo.
Finalmente oggi a maggio, Vasco 19, ho vinto io.
Dario.
Buongiorno.
Vergassola, Davide Riondino, il nocchiero e no, il mozzo.
No, voglio fare il comandante di lungo corso.
Sei un mozzo,
voglio fare
la tua seconda vita, una virtualità.
Ho preso la patente nautica
non
andando.
Vero, non è vero.
C'ho fino a entro 12 miglia, però siamo qui a maggio su Radio
12
G.
Miglia?
Sono 12 per 0,88.
Ma qui siamo nel mare aperto, dell'etere, del chissà dove. Chi esce dalla cabina del capitano?
È un ospite.
Come fanno a entrare? Non abbiamo ancora capito, poi non li vediamo mai.
Vestito di bianco, di lino.
Un capitano, forse anch'io.
Un bianco, così, sembra un uomo che va verso i tropici. Buongiorno.
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 Ma certo, è il professor Claudio Rizé.
Ma come fai a conoscerli tutti?
Perché lo so.
Buongiorno, le manca un pano, ma lei è pronta per fare
psicologo, attenzione. Egli è un illustre psicologo, ha scritto molti libri anche su come funziona il cervello, la mente, l'anima.
E infatti sul mio è rimasto in sospeso dei mesi, perché non trovava il funzionamento.
Non c'è neanche problema.
Lei, a proposito dei cervelli, ha visto il comandante Vasco de Gama?
Appena visto,
non
sì.
Non si vede mai. E com'è sto comandante?
Beh, è un tipo straordinario. È lì piantato con dei piedi sulla tolda della nave che non balla assolutamente, quello lì non lo schioda nemmeno. Assolutamente stabile.
Non risente delle volute baricentriche.
Però... con un cappello pieno di piume, che però a guardar meglio non sono proprio delle piume, sono degli uccelli, pieno di uccelli che poi vengono... vanno, ne arrivano dei nuovi, sono straordinari.
Diciamo che la testa è un po' come
una voliera,
una voliera.
Quindi stabile, però con molto
con delle idee che vanno molto per aria.
È come la testa della Lollobrigida, c'ha questa cofana gigante.
È più bella, però dai, perché
è colorata.
Perché è colorata, perché
e i colibrì che entrano dentro i bigodini.
Ma io non li ho visto dei bigodini, però può darsi che ce li avesse.
C'è un telefono che sta
suonando. Non è il telefono, è Vasco de Gama che dice: sì, pronto, sono io.
È lui
che ha detto: cosa state facendo? Cercate di bloccare queste cose. Ma e quindi lui ci può psicanalizzare? A noi? Analizzare?
No, adesso qui penso.
Perché mi fa paura.
Qual è lo... In particolare si occupa anche di tematiche relative all'identità che quindi colpiscono, toccano anche il tema del il giovane come oggi, come si sente, che cosa fa, qual è lo stato della gioventù che lei incontra?
Dell'arte nei giovani di oggi.
E soprattutto ha portato con lei ragazze.
No, lascia perdere.
Siamo anni che ormai navighiamo.
Non dia retta al mozzo.
No, ma è uno stato, per tornare a quello che si diceva prima del capitano, in realtà instabile, perché non sanno bene... dove mettere i piedi, nel senso che non sentono di avere radici.
E che è successo?
Non
come
sentono...
Allora, il comandante...
Nell'epoca della globalizzazione, siamo nell'epoca delle grandi migrazioni, quindi le radici ci vuole del tempo per metterle, per avere questi piedi così ben piantati per terra, anche se è solo... magari la tolda di una nave.
Perché la radice che dà stabilità, mi sembra di capire.
La radice dà stabilità e dà anche contenuto all'identità, perché la radice pesca nel suolo le ricchezze, i minerali, nutre, no? Se non ce l'hai, come fai a crescere? Ecco, questo è un altro problema tipico dei giovani di oggi, un po' in tutto l'Occidente, no? Non tendono a non crescere più. Ogni anno, vabbè, in Italia che siamo... campioni del mondo, ogni anno si ritarda di un anno l'anno dell'uscita da casa, per cui ormai
i giovani
siamo
sono in serra
sui
in
33 anni per gli uomini, un po' meno per le donne, ma insomma dell'età molto avanzate.
Una rivolta dei genitori che cacciano i fanciulli. C'era un bel film francese tempo fa sui genitori che non ne potevano più di un ragazzone di 35 anni.
Stava in casa e portava sempre fidanzati. Ma adesso mandiamo un disco e poi proviamo a fare i giochi che fanno i giovani, tipo la
No, Dario. Stavamo ragionando.
Questa musica meravigliosa, parliamo di psicologia.
Claudio Risei ci sta raccontando, appunto, dice lo sradicamento è il problema, la mancanza delle radici è il problema.
Di appartenenza, e quindi di appartenenza, quindi, no? Perché se non c'hai le radici non appartieni.
Quindi questi giovani che infatti nascono in queste serre, da un vaso andrebbero trapiantati da qualche parte. Invece la casa è la serra, diciamo, quando escono di lì marca male.
E quando escono di lì marca male, infatti spesso non escono. Perché intorno, io direi che bisogna passare dall'idea di serra, almeno questo mi sembra un po' dalla mia esperienza di vita e terapeutica, all'idea di bosco.
Certo,
perché poi nella serra, ragazzi, non è che si dura a lungo, nel senso che se
ci
voi non
c'hai
tutti un sacco di inservienti che ti arrivano, ti innaffiano, ti portano
al concime,
ti fanno tutte queste robe qui, ti viene un accidente, comunque stai male.
Quindi ho fatto un bel esempio.
Esempio molto calzante.
Grazie, dottore.
Si tratta di passare da una concezione di società come serra, quindi una concezione un po' claustrofila, sì, che devi stare lì dentro, dovete stare su delle cose tutte uguali, eccetera, eccetera, a una concezione di bosco, dove il ragazzo è una pianticella che
nella foresta
che viene su un po' a modo suo e cercando il sole, cercando l'aria, cercando
terreno,
e allora lì sì che c'è un radicamento vero. E nessuno o anche le conflittualità sono molto minori, perché non è che l'albero vicino ce l'ha con te, l'albero vicino con te è un albero di quel bosco,
insieme si fa foresta, quindi
insieme
diciamo
si fa foresta.
Famo foresta. Però ti piove addosso.
Però ti piove addosso, Davide. Ti spiego cosa sta dicendo il professore. Che io parlo per bocca del professore, perché non sono un discepolo del professore. Ti piove addosso, ma questa cosa che ti piove addosso, che è pioggia, ma è anche l'alimento. È l'alimento primo dell'albero.
Se non ti piove mai,
l'incendio potrebbe bruciarti.
Certo, ma infatti bisogna pulire i boschi.
Lo stesso.
Infatti, l'animale potrebbe brucarti.
È certo. Però
lo scoiattolo rosicchiato.
Perché la vita è perché la vita è una difficoltà.
Puoi anche cagarti addosso, non
se
vorrei dire. No?
Diciamolo.
Quindi,
però se entri in serra è finita. Sì. Perché...
E cosa vuoi che sia? Anche questo cervo che fa questa cosa.
Fa parte della natura.
Poi dopo viene l'acquazzone cui ha parlato
tutto.
Prima, pulisce tutto,
quindi,
e sta benissimo.
Quindi usciamo dal bosco dicendo solo questo. Che però se tu diventi sequoia da pianticella, però non puoi a un certo punto pensare di tornare in serra, perché rispaccheresti la serra ti va stretta.
No, la serra va stretta, va bene quando sei piccolo, insomma,
quindi,
per fare
quindi
stiamo parlando con Claudio Risei, che è uno psicologo, e con Mozzo Vergassola, che si sta lanciando e che...
Abbiamo trovato, per quelli come me che non capiscono, un calzante...
Dopo aver lanciato facciamo diga, lancia facciamo foresta.
Lei sa che noi facciamo diga è contro la privatizzazione dell'acqua, facciamo un movimento nostro, che arrivano tantissimi membri, anzi, siamo Vasco de Gama, a parte la Faranda, la Tenelli, la De Tassis, la Beretta, la Boiardi, che sono quelli che costruiranno la diga. Direttamente noi possiamo essere scaricati da una cosa che non so neanche più come si chiama,
podcast,
e andando cliccando sulla Rai. Questo è un altro problema, anche per i giovani, visto che sa che usano internet.
Già che abbiamo il professore, vediamo se ci dice qualcosa di illuminante su dei... Io trovo che le pagine dei giornali ci danno delle informazioni drammatiche recentemente, a parte i tragici casi americani, ma anche dentro le scuole i famosi episodi di bullismo. Cosa ne pensa? È vero oppure semplicemente che c'è più comunicazione, si sanno di più cose che sono sempre state? Fuori dalle scuole, episodi di aggressione sessuale, no? Di tipo vile a fanciulle in generale, oppure elementi più fragili. Dentro
adesso,
le famiglie...
Questo te lo facevano anche a te, Davide, non è che poi...
Perché
è un elemento fragile, mi ricordo che
era... fragile, ma
l'uso della tua scuola
avuto...
era venire a darti delle botte, a scaricare il vocabolario, queste cose qua.
Qualsiasi cosa poi... tu dica io vado avanti.
Però un'altra cosa mentre io vado avanti, ma è anche vero
che...
Poveri
tirandosi giù, no? Suicidi.
Per cose sessuali, per timidezza di carattere, per... Però è anche vero, prof, che rimanga tra noi. Ma Cioè, se ai nostri tempi la prof ci avesse avuto il perizoma, magari.
Delle cose sarebbero successe anche a loro.
Succedeva,
certo,
non c'era il telefonino. Ma
qui no. Non è separabile il problema dei giovani dal problema degli adulti maestri. Perché sono due facce dello stesso malessere. Se io per spiegare l'Asia mi metto un turbante e mi travesto da una gellaba, come dire, sì, sono fantasioso, ma sono anche in difficoltà perché non sono in grado di reggere il mio ruolo di maestro, di padre, di spiegare, di far capire l'Asia senza travestirmi da finto traversatore.
Io con questo manderei un disco, perché la visione del professore è
merito
da indiano.
Ti togliti il turbante e manda il disco. Ci stava raccontando Claudio Lizè a Riondino e a Vergastola di queste difficoltà tra fanciulli e pedagoghi. Stava dicendo, professore, appunto, che c'è un problema anche negli adulti.
Sì, stavo dicendo che insomma non si può guardare i giovani come se i problemi ce li avessero tutti loro, perché i problemi che hanno loro sono lo specchio, la continuazione, la traduzione generazionale dei problemi dei loro maestri e diciamo pure dei loro genitori, perché poi se si va dietro queste storie vediamo che ci sono delle storie familiari problematiche, con di nuovo una grande difficoltà nel reggere il peso di essere una figura di autorità. Ecco. Che vuol dire figura di autorità? Se andiamo a vedere il vecchio latino, che poi non era così stupido, autoritas viene da augeo, cioè faccio crescere, cresco, faccio crescere. Allora, di nuovo torniamo alla serra, no? Qui è una società che sa far crescere soltanto secondo il criterio della serra o della batteria, ma non ha più fiducia nella crescita naturale delle persone. Allora, per esempio,
sa come gestirla.
Non sa come gestirla, ma neanche molto paura. Per esempio, questa criminalizzazione dell'aggressività che viene fatta fin dalle elementari, per cui non bisogna avere armi, che si giocattoli, armi e così via. Questo fa sì che poi dopo
poi dopo si scarica a monte quello che abbiamo giocato noi ai soldati, piuttosto che secondo lei
ha scaricato moltissimo, perché i giochi sono dei simboli. Se io gioco a fare la guerra, poi non c'ho più bisogno di
quindi
farla.
I compagni di classe di Davide, quando lo picchiavano, adesso tutta gente che magari è gente di pace.
No, ricordo che c'è anche
queste molto
sassaiole che venivano stigmatizzate dalla famiglia.
Sassaiole, ma anche il darsele di Santa Ragione,
piccoli,
fuori dalla scuola, queste cose qua.
Io, un po' serra, un po' foresta.
Lei sta dicendo una cosa interessante, cioè lei è favorevole alle sassaiole e al darsele davanti alla scuola a colpi di cartella.
Ma insomma,
davanti alle scuole, sì, a colpi di cartella e anche qualche pugno che vola, è un aspetto della formazione. Del giovane. Non pensiamo mica di togliere di questo genere che c'è dall'origine
da 3 milioni
del
di anni, la clava.
Con delle scritte non essere aggressivo, perché questo fa soltanto sì che i più deboli dei lettori di queste scritte a 15 anni salteranno addosso al più debole e lo ridurranno molto male. Quindi è meglio riconoscere, ma fa parte sempre della storia del bosco, perché il bosco è una situazione di verità. Quindi è una situazione dove la vita viene osservata per quello che realmente è, non per quello che dovrebbe essere secondo delle propagande ideologiche. E quindi viene fatta crescere per quello, a partire da quello che è.
Però,
e quindi questo ti rafforza.
Quando lei parla di questa cosa qua, c'entra qualcosa questo col tipo di bande che prendono a ceffoni il ragazzo handicappato o così via?
A parte questa cosa che dicevo prima della liquidazione delle figure d'autorità. Cioè, se non ci sono più educatori, non ci sono più persone educate, ragazzi. E quindi se il padre non fa l'educatore perché fa il fratellone maggiore, la mamma fa l'amica di famiglia, il professore si traveste d'asiatico, e quell'altra si mette il perizoma, non ci sono più figure d'autorità.
I ragazzi indeboliti assieme ne fanno uno e diventa gruppo.
E diventa il gruppo veramente selvaggio, cioè non selvatico.
Il famoso branco.
Non selvatico come nel mio libro Il maschio selvatico, dove spiego che la selva, come Leonardo, che il selvatico è colui che si salva, diceva Leonardo da Vinci. E perché si salva il selvatico?
Se lo spieghi tra un attimo, perché
mandiamo
molto
un disco,
bello,
perché voglio, e a casa se qualcuno sa perché si salva
non
il selvatico,
selvaggio,
chiamate.
Non il branco selvaggio, ma il duomo selvatico.
L'uomo selvatico.
Su questo sospendiamo e entriamo su Leonardo tra un attimo. Ecco, il professor Claudio Lisei ci parlava della differenza tra il branco selvaggio e l'uomo selvatico.
Ma l'uomo che sa di selvatico o l'uomo selvatico?
No, l'uomo selvatico.
Proprio l'uomo selvatico, che è il selvatico.
Lo diceva Leonardo.
Leonardo da Vinci. Il selvatico è colui che si salva. Allora, chi è il selvatico e perché si salva? Perché il selvatico, l'uomo selvatico di cui parlano un sacco di leggende, che, di cui ho anche parlato nei miei libri, è quello che conosce il sapere della selva. Quindi il sapere
torniamo
del bosco.
È come se avessi letto tutti i suoi libri.
Della vita originaria, tanto dico sempre la stessa cosa.
No, non è quello.
Qui.
Poi adesso arriviamo a un altro tipo di... all'erba del sottobosco.
E quindi si salva, perché quello è il sapere vero, il sapere della vita primordiale, non il sapere delle buone maniere, delle pari opportunità che poi non mettono nemmeno al riparo le ragazze dalle violenze del branco. Anche
chi vince tra il vietnamita e l'americano nella foresta? Il vietnamita.
Vince il padrone della foresta, vince quello che conosce
dove l'acqua,
non sapevo che Leonardo avesse fatto questa digressione sull'uomo selvatico.
Adesso lo sai, noi lo sapevamo già, adesso lo sai anche te.
Leonardo è molto legato a questa, anche la sua pittura, i suoi disegni. C'è anche un bellissimo disegno che ha la regina Elisabetta nel castello di Windsor sulle fanciulle selvatiche.
Perché anche arriviamo lì.
Esistono anche delle fanciulle selvatiche.
Quelle che non, come la Boiardi non si depilano.
Io ho scritto un altro
quelle
libro con mia moglie, la donna selvatica, la donna selvatica, pubblicato da Sperling Kupfer. E Leonardo le ha dipinte, sono delle fanciulle bellissime con dei capelli biondi al vento, dei vestiti bianchi che però tendono a lasciar diventare degli stracci perché se ne fregano della moda.
Possiamo dire una sorta di hippie,
no, sono delle dee del bosco, vengono dal bosco e scendono ai masi, al paese, proprio per portare questo sapere della foresta.
E in che modo trasmettono sapere? Possiamo dirlo o no?
Nel modo più naturale del mondo, quindi
giocando alla bottiglia,
insegnando come l'eros, si cucina anche, per esempio, ma anche insegnando l'eros.
E solo una cosa, mentre c'è l'onda verde, e poi Leonardo da Vinci ha vinto sugli altri in quanto uomo selvatico, perché gli altri tiravano i sassi a mano, lui aveva inventato la fionda.
Ecco, quindi allora, affermazione noi mandiamo la onda verde
selvatico, così ci diamo una bella volata.
Le linfe delle autostrade.
Vasco De Gama.
Bentornati automobilisti selvatici.
Vasco Vergassola, il nocchiere
del uomini selvatici, donne selvatiche.
Stiamo navigando su un tema complicatissimo,
cioè
lo stato d'animo del giovane, lo stato dell'arte, della psiche del giovane. però è talmente vasto che ci concentriamo su alcuni temi, diciamo.
Con questo professorone,
professor Claudio Rise, va bene.
Che ha scritto anche un libro che abbiamo qua davanti, libri, perché lui parla di foreste,
professore di sociologia, tutto, dei processi culturali.
Se no non lo facevamo entrare.
Di Varese, perché qui sono tutti plurilaureati.
Se no non entrano, non come noi che abbiamo fatto tre ceppus alla volta. Ora, e questa è l'idea. Noi abbiamo questa idea qua. Il giovane è disagiato, ha un problema di collocazione,
sì, manca e la
ha un suo modo
giovane
di, giovane perché tu fai questo, ma a parte questa cosa qua e lui ha scritto questo parlando della metafora del bosco, le piante,
il bosco,
partiamo no dalla
da, selvatica, quindi, quindi lei allude a un ordine che c'è comunque,
che c'è nella
cose
natura,
naturale, quindi la natura ha delle regole sue,
certo.
E bisogna sottostare a questo, e quelli forti un po' resistono di più al vento, alle intemperie,
certo.
Ha scritto anche, siccome sotto il bosco, sotto la foresta, sì, sotto ancora sotto bosco, in mezzo ai lamponi, in mezzo al ribes, in mezzo alle fragole, c'è l'erba praticamente. Lei ha fatto un libro anche, tra l'altro, che si chiama Come perdere la testa, cannabis a volte la vita. Cioè cannabis è proprio
cannabis
il nome.
Cannabis è il titolo, e poi c'è questo
sopra. Come perdere la testa a volte la vita, con la che c'è questa foglia di cannabis inchiodata con un grande chiodo, crocifissa, diciamo, a un albero, che parlavamo noi di questa foresta qua. Quindi lei, secondo lei, non è come una buona parte di media che dicono che fa così bene la cannabis, questo è quello che cerchiamo di dire.
Non è che dicono che fa così bene.
Alcuni dicono che ci può essere...
Dicono che in tutto il mondo, da quando la natura era natura, sono state usate sostanze simili alla cannabis.
Però poi anche la
cicuta
erba,
naturista,
però,
cosa dice?
No, io dico che la cannabis, nell'uso soprattutto che se ne fa in Occidente da un po' di anni a questa parte...
Tipo ridere allegramente alla sera a casa.
Assolutamente malissimo.
Ecco.
E questo libro l'ho scritto proprio per portare in Italia delle informazioni che finora non sono ancora arrivate, incominciano ad arrivare adesso, parlando delle uscite in Inghilterra, dell'Independent, che ha chiesto scusa per aver detto che la cannabis non faceva nulla.
L'Independent ha chiesto
scusa ai suoi lettori dicendo 10 anni fa abbiamo fatto una forte battaglia per la liberalizzazione, ci siamo sbagliati.
Scusatemi,
sono
e smettetela di usare il nostro giornale per fare i filtri.
E smettetela soprattutto di fumare, perché fa molto male. Allora, cosa è successo sostanzialmente? Questo è un libro che ho scritto per informazione, perché negli ultimi 10 anni, cosa è successo rispetto a prima che non c'era? Si sono sviluppate neuroscienze. Allora, le neuroscienze hanno visto che cosa fa la cannabis nella testa delle persone, che sono delle cose che, per la verità, i fumatori più antichi, quelli che avevano effettivamente cominciato, diciamo, negli anni 65 in poi, più o meno conoscevano, perché chi ha fumato allora, è cresciuto allora, intanto ha visto intorno a sé un mucchio di gente sparire, dare fuori di matto, morire in modi strani, venire colpiti da idee di persecuzione, da manie di persecuzione e così via. E queste adesso le neuroscienze ci spiegano come mai accadeva. Perché
sono appunto delle tossicità come dei funghi, queste cose qua.
Sono delle, il fumo della cannabis, l'assunzione della cannabis provoca una serie di conseguenze molto gravi in tutto il corpo, anche nei polmoni, per esempio, perché gli idrocarburi che ci sono dentro uno spinello sono molto peggio di 10 sigarette light, di quelle che sopravvissute che ci sono adesso. Ma quelli più gravi, che hanno mosso anche in tutti i paesi occidentali, ormai tranne l'Italia, dove si raddoppia la dose minima, una serie di campagne molto massicce contro la cannabis, per cui la liberalissima Spagna ha le autostrade piene di manifesti con su appunto un treno fatto con i binari di foglie di canapa, e sotto ci sono dei treni che non bisogna prendere, per dire, ma poi anche tutti...
E già nel guardare il manifesto uno si è già spiaccicato con la macchina, prima che capisca cosa c'è scritto.
Soprattutto se si è fumato. E insomma, si è visto, per esempio, insomma, dietro queste storie della strage del sabato sera, certo, la gente anche si ubriaca, ne fa di tutti i colori, ma la base di cannabis c'è sempre, e la cannabis è proprio una droga che ti fa perdere... e la capacità di coordinamento motorio, per cui se se lavori in un laboratorio rischi di tagliarti una mano, ma
se guidi,
se
certo,
guidi ti
leggevo, leggo tra alcuni appunti che abbiamo sulle sue comunicazioni, che il principio attivo della cannabis è questo tetracannabinolo,
tetraidrocannabinolo,
nella cannabis che circolava 30 anni fa c'era il 2% di questa sostanza,
e adesso
in quella che c'è c'è il 20%, che è successo?
La trattano per farla diventare più forte, in vari modi, poi vent'anni fa si fumava di tutto, invece si è scoperto che appunto il principio attivo più forte ce l'hanno solo le piante femmine, non impollinate, certo, sorte di canne, di piante
specificato così
vergini.
È più, diciamo, più
così
forte,
è più forte, però ti dà degli stordimenti assolutamente pazzeschi.
Col professor Rize stavamo analizzando queste cose, l'annoso e atavico problema, la dilatazione nel merito, liberalizzazione o non liberalizzazione, cosa
i giovani sono un
male. Sapere cosa fa.
Sì. Che poi, cos'è? Poi buon pro, voglio dire. La cannabis no? Viene usata anche in con terapia, leggevo.
Sì, ha degli usi terapeutici, in oftalmologia, anche in qualche altra cosa, dove però anche lì, da quando si sono sviluppati questi studi di neuroscienze, c'è tutta una riflessione più critica, perché si è visto che dà dipendenza. E quindi certo, anche se hai dei leggeri miglioramenti, ma poi rischi
darà una dipendenza psicologica oppure chimica?
No, proprio chimica. È una sostanza che crea
come il tabacco, come le sigarette?
No, molto di più.
Come la nostra trasmissione?
Molto di più.
Perché non riesco a smettere di fumare le sigarette?
Vabbè, adesso non ce ne può. Sta parlando di giovani, c'hai 242 anni, non possiamo pensare
anche
lui ha fatto i libri sulle foreste, non quelle pietrificate americane.
Andiamo. Per cui lei dice che c'è questo problema dipendente, come coi farmaci in generale, mi permetto di aggiungere, in genere il farmaco usato continuativamente crea uno stato di dipendenza.
Sì, non c'è una filosofia che lo sostiene, cioè il guaio della cannabis, soprattutto in paesi come l'Italia, dove si è continuato a fare per decenni lo stesso discorso che si faceva appunto 30 anni fa, come se nel frattempo nulla fosse successo, non ci fossero statistiche, non ci fossero studi, non ci fossero intere discipline come le neuroscienze che ha dimostrato cosa succede. Il guaio della cannabis è proprio questa leggenda aurea, diciamo sdrammatizzante, non fa nulla, dà un po' di dipendenza, ma cosa non la dà, anche il Campari Soda, molto più. No ragazzi, qui ti parte proprio, come dice questo libro, come perdere la testa, di sicuro, e a volte anche la vita. Allora, per esempio, dietro questi comportamenti dei ragazzi, a volte così distruttivi, questi giovani che saltano addosso alle compagne e compagni deboli, dobbiamo tener conto che di fronte ad ogni scuola si vende liberamente, tranquillamente, l'erba, e dentro la scuola si fuma. Cioè, gli studenti, il 30% degli studenti sono sistematicamente alterati da questa sostanza.
30%
degli studenti.
Ma
sì, no,
anche di mattina quando vanno a scuola.
Queste sono le statistiche ufficiali. Il 30% dei giovani, compresi studenti, anzi studenti molto. Se lei parla con i maestri, con gli educatori,
per quello che dormono la mattina a scuola,
certe situazioni sono assolutamente incontrollabili nelle classi. Allora, noi non possiamo fare dei discorsi astratti sulla scuola, perché la scuola non funziona, perché questi qui si saltano addosso, perché negli stadi strappano i lavandini e tirano in testa i poliziotti, perché negli stadi si vende la droga, ce l'ho aperto. Allora, ragazzi,
non solo per quello,
allora, ma anche molto.
Scusate, tornando alla musica,
la testa.
Tornando alla musica, io vorrei tornare al problema dei giovani. Prima sentiamo questa musica, che anche la musica fa parte dei giovani.
Cosa
dei problemi?
Dei giovani?
Soprattutto dei giovani. Io sono giovane dentro e vorrei dire ai giovani che tanto te pensi che passano gli anni, ma sei sempre esattamente quel coglionazzo che eri quando eri alle medie.
Sentiamo pure questa musica.
Lascia stare.
Il professor Claudio Rizè
ci parla dei problemi dei giovani, che te Davide non hai,
in maniera provocatoria, direi, no? Controtendenza, nel senso che appunto diceva prima, si tende a abbassare la guardia rispetto a questi temi.
Comunque, altri problemi invece quali sono? Per esempio, le ragazze che invece se la tirano e ci fanno morire perché non è un altro problema. Ragazzi, il nostro psicologo dice che voi dovete essere gentili con i fidanzati e soprattutto limonate.
Questo è il problema.
Il dono.
Dare questa possibilità.
La doppia vita, cioè questo fenomeno che si sviluppa sempre di più, no, in questi tempi, è questo second life,
cose virtuali, per esempio.
Di grande.
Ma io che sessualmente faccio le cose virtuali, vivo nel second life oppure è proprio la mia?
Sono anni che pratico sesso
virtualmente.
Ci mettiamo in una
sembrerebbe la sua.
Quindi non ha inventato nulla.
È parte della sua identità. No, ma la cosa
anche
curiosa,
un po' da
mi pare, di assolutamente, sbaglio
fa. Quello che viene.
Allora, invece lì è un altro che fa, cioè questo nel secondo
life,
se ho ben capito come funziona. Quindi il tipo entra, prende un'altra identità.
Quindi si mette una maschera, che lei è professore sulla psicologia, si fa maschera.
Una maschera.
Non hanno inventato nulla.
No, sì, però è una maschera, cioè io la maschera me la metto, ce la mettiamo tutti.
Io se potessi mi leverei la mia.
Fa parte, diciamo, del volto che uno presenta agli altri. Ma quello lì invece è proprio un falso passaporto, diciamo. È un'altra identità, che è una cosa leggermente diversa, perché la maschera è qualcosa che aggiusta la tua identità tenendo conto dell'altro,
un adattamento per
comunicare meglio, un adattamento, infatti ha due parti la maschera, una parte rivolta all'esterno e una parte rivolta all'interno che deve cercare di riprodurre i tuoi reali lineamenti. Invece lì è proprio che tu ti chiami Davide Riondino e invece...
Ti chiami Dario Vergasso.
Lì ti chiami Dario
quindi
Vergasso.
Quindi cerca di migliorare ma non può.
E quindi è un'altra storia. Ti crei,
ma questo peggiora, secondo lei, avere una vita virtuale dove si possano fare cose? Poi il rientro alla base, come Houston abbiamo un problema. Rientrare nella vita vera poi crea qualche... Cioè si va là e per migliorare delle cose, tornando, è come un allenamento... Fisicamente o è meglio selvatico che va a fare una corsa in mezzo al bosco e torna temprato, sudato e dice oh adesso sto meglio?
No, sicuramente la seconda è meglio. Però,
però
siccome c'è questa cosa del second life non possiamo dire beh allora non facciamo niente, il problema è conviverci cercando di capire soprattutto i bisogni a cui risponde. Allora il bisogno, se ti prendi un'altra identità è perché la tua non ti basta.
Certo.
E allora torniamo a quello che dicevamo prima, perché non ti basta? Perché è un'identità da serra, perché non è un'identità che non è più alimentata dalle forze del bosco, lì non ci sono fanciulle selvatiche, non c'è mistero, non c'è penombra, tutta questa roba qua. E allora non ti piace questa tua identità
e fingi di andare nel bosco rimanendo con le radici dentro la serra.
E ne prendi un'altra, che però non è il bosco quello lì, quello è proprio, diciamo, il mondo fabbricato assoluto, così fabbricato che non c'è nemmeno.
È lo specchio più grande della serra, in realtà. Ha solo ingrandito
Ascolta
questo suono che viene dalla...
Oh, sembra odo musica. Nel bosco.
Il professor Claudio Risecchi ci ha dato una serie di...
Ma Vasco de Gama, questo programma straordinario che si può anche scaricare, tutti ci chiedono, tutti ci cercano, tutti ci trovano, e noi ci abbiamo da scienziati, ingegneri, architetti,
tutto.
Psicologi, perché vengono da noi la mattina, tentano di spiegarci queste cose, tanto noi non ci capiamo niente?
No, noi siamo semplicemente dei tramiti per comunicare la sapienza al mondo.
Noi siamo
noi
il polline,
dei traghettatori,
polline, traghettatori con traghettatori. Questa barca, traghettiamo il polline di queste foreste.
Che ha dato un quadro, no, del perché accadono, del contesto, lo stato dell'arte.
Ci ho provato.
No, ma mi sembra stato molto, molto efficace. Una via d'uscita a tutto questo qua, non che ce ne siano, però vedo un titolo di uno dei suoi libri, La cultura del narcisismo e la scoperta dell'altro, contro la cultura del narcisismo e per la scoperta dell'altro, il tema del dono o qualcosa del genere, lei accennava prima. Mm-hmm. Ce ne vuol parlare in finale brevemente?
Ma io credo che sia molto importante, cioè alla fine questo andare nella seconda vita, non bastarti più la prima, ha alla base, oltre a questo non affondare le radici nel bosco, una grande solitudine. Queste persone sono
non ci bastiamo.
Non ci bastiamo, no? C'è una grande solitudine, ma proprio non ci bastiamo perché si è pensato assurdamente per un certo periodo di tempo in Occidente, si è cominciato a pensare che l'individuo potesse bastare a se stesso, magari comprandosi delle nuove cose o creandosi un'altra identità su internet, penso, eccetera. Certo. Naturalmente non è così, noi incominciamo a bastarci nel momento in cui incontriamo l'altro, ma incontrare l'altro, come ci insegnano le fanciulle selvatiche, le donne selvatiche, è un darsi all'altro, è un dono di sé.
Ma torniamo mica all'uno e poco, due sono troppi.
Che è anche alla base del fenomeno educativo, poi, anche l'autorità si dà all'altro, si dà profondamente
all'altro. A volte all'altro. Dà anche all'altro.
E a volte dà anche un modo di darsi.
Dà dei pezzi di albero, allora, infatti, ma a manganello.
Se non ti dai, naturalmente sei solo, l'altro è solo. Siamo tutti molto, molto infelici. Allora bisogna ritrovare, credo,
sei foresta, sei albero solitario.
La cultura del dono, la cultura dell'incontro, la cultura del rischiarsi nell'incontro.
Quindi la generosità,
mettersi in gioco.
La generosità, e da questo punto di vista, di nuovo, questa droga di cui abbiamo parlato è un modo di non essere generosi, perché è un modo di uscire.
Mentre noi vendiamo con una foglia di cannabis, Claudio Rizzè, questo libro Cannabis, come perdere la testa e a volte la vita, ci ha portato questa strana
e anche gli altri
esperienza.
Che ha fatto, certo, donne selvatiche.
Certo. Noi lasciamo un messaggio, secondo me, ai
Don Giovanni l'ingannatore.
Da parte quest'uomo gli piace la donna selvatica. E la cosa che volevo dire è che i giovani, quello che possiamo dire noi, nel nostro piccolo, io che sono più vicino di te, Davide, ai giovani, sono ancora più vicino, è che sappiate che ogni problema risolto, tanto qualche altro problema si va in cambio, cioè cambiando tempi, non è che non ci sarà un momento dove uno dice
non temiamo di perdere i problemi.
Non abbiamo paura, saremo sempre problematici, quindi non abbiamo nulla che risolve tutto, basta solo cominciare a entrare a far scivolare nella rugiada del bosco, bisogna mettersi lì a aspettare che passi.
Famo foresta
e facciamo diga, e noi vendiamo il professore che ci lascia con una cosa, quest'uomo selvatico da bosco, lui è Leonardo, e queste ninfe che saltellano ogni tanto, secondo me, dietro i cespugli, vedo anche movimento di frasche. Cosa dice ai giovani, più giovani, a chi vuole, a Riondino, agli anziani?
A Leonardo,
la vita è bellissima e godetevela.
Vabbè, hai visto? Ti dico un'altra cosa, è l'unico che, bendato con le mani dietro, l'ho spento e ha fatto un carpiato, perché l'uomo selvatico si vede sempre nel momento del trampolino.
Una barca viene a raccogliere il professor Rizzè e lo
ci vediamo domani alle 11.30 che su Radio 2 Vasco De Gama e Riondino tenterà di capire quello che Bergassoli vuol far capire.
Sì. Famo foresta.
Scaricateci.